Libri, storie e idee con Natascia Fioretti.
Si girò di nuovo verso il finestrino, ma non riconosceva ancora niente. A Locarno in realtà non poteva mancare molto. Aprì il portasigarette con il pollice e sbirciò con aria indagatrice. «Ancora una», disse, guardando la fiamma. Quanto tempo era passato, eppure non aveva dimenticato niente di quella fortuna. Erano fuggiti in preda alla disperazione. In un attimo si erano separati e dispersi. Lei e Heinrich e sua madre, Benjamin, Lotte e Honne e i Cohn-Bendit tutti. Solo Benji non era riuscito a scrollarsi di dosso la sventura.
La voce è quella di Hildegard Keller, i pensieri sono quelli di Hannah Arendt, che il 25 luglio del 1975 è in viaggio per Tegna e ricorda la sua fortuna. E gli amici, quelli di una volta, anche Benji, che non era riuscito a scrollarsi di dosso la sventura. Benji, ovvero Walter Benjamin. La politologa, filosofa e storica tedesca che da giornalista per il New Yorker seguì il processo di Adolf Eichmann a Gerusalemme nel 1961 è la protagonista di Quel che sembriamo. Il romanzo di Elisabeth Keller, uscito proprio in questi giorni per Guanda e che tra poco sarà nostra ospite proprio qui ad Alice. Intanto, un buon pomeriggio, bentrovati qui sulle frequenze di Rete 2. Al microfono con voi quest'oggi Natascia Fioretti, ad accompagnarmi in regia tecnica Renato Amadò. Intanto vi ricordo che potete scriverci come sempre all'indirizzo rete2@rsi.ch. Tra poco ci ritroviamo qui con Elisabeth Keller, prima però iniziamo in bellezza e iniziamo con la musica. Hildegard Keller è germanista e ispanista. Dal 2008 al 2017 è stata docente di letteratura tedesca all'Indiana University di Bloomington. Oggi insegna storytelling all'Università di Zurigo e realizza documentari, radiodrammi e testi teatrali. In veste di critica letteraria ha partecipato anche a diversi programmi televisivi sia in Svizzera, sia in Germania, sia in Austria e ha tradotto anche l'opera di Alfonsina Storni. Vive a Zurigo ed è un grande piacere averla qui con noi oggi ad Alice. Ben trovata e benvenuta Hildegard Keller.
Ah, molte grazie, benvenuti e buon pomeriggio a tutti.
Allora, l'occasione di questo incontro di oggi ci è dato dall'uscita proprio questa settimana del suo primo romanzo, dal titolo Quel che sembriamo. Il volume è stato pubblicato in tedesco con il titolo Was wir scheinen nel 2021 e ora appunto è uscita la traduzione in italiano per Wanda. Allora, Hildegard Keller, intanto, prima di addentrarci nell'opera, avevo una curiosità. Che cosa significa insegnare storytelling all'università e perché oggi lo storytelling è così importante?
Per me significa che faccio una introduzione ai studenti su, diciamo, quattro canali, no? Il testo, l'immagine, audio e video. Perciò lo chiamo anche multimedia storytelling. Abbiamo una piattaforma per questo che si chiama zurichstory.org. Allora, tutto quello che trovi lì sono lavori dei studenti e questa è una cosa, una possibilità eccezionale per loro di poter usare, utilizzare, indagare, sviluppare anche i suoi talenti, diciamo più creativi, artistici alle volte pure, sai. E li fa molto piacere perché stiamo nella letteratura tedesca, stiamo in un'area molto intellettuale, molto teorica anche. Io penso che quella è anche la chiave alla tua domanda che mi hai detto, perché è così importante e tutte le ditte, tutti i label grandi, tutte le stazioni di media parlano adesso di storytelling. Penso che in questo mondo, in molti aspetti, molto astratto, strutturale, teorico, distante, niente del cuore, niente per il cuore, allora una storia, forse una storia di un essere umano, forse una storia di un animale, qualsiasi cosa, o le storie della storia. Queste sono molto importanti perché portano in vita quello che senza questo sarebbe un fatto, fatti puri, numeri, sì.
Questo in realtà mi sembra che ci fornisce l'assist per il romanzo di cui vogliamo parlare, perché alla fine quella che Hildegard Keller ci racconta è una storia ed è la storia di Hannah Arendt, politologa, storica tedesca, naturalizzata statunitense dopo il ritiro della cittadinanza tedesca nel 1937, fu anche giornalista e docente universitaria. E allora la prima domanda: perché, da dove nasce, da dove è nata la sua curiosità per Hannah Arendt e perché appunto ha scelto di scriverne, soprattutto di scriverne in un romanzo?
Queste sono due domande molto grandi perché ci sono vari motivi, diciamo due motivi importanti. Uno era la mia propria vita in America, che erano 10 anni di essere professoressa lì nel Midwest, e allora quell'esperienza in una comunità di germanofoni, molti di loro ancora emigrati, fugati, prima della guerra. Allora, questa esperienza non avrei mai potuto fare in Svizzera, mai. Ho conosciuto a persone interessantissime, quello penso che mi ha sensibilizzato per quella identità fra i continenti. Con una nascita in Austria o Germania, ma poi sei diventato americano ai 12 anni, ai 20 anni, a 35 anni come la Hannah Arendt. E l'altra cosa era, sai, sono letteraturwissenschaftlerin, allora faccio delle ricerche, investigazioni, no? Ma poi quello che ho trovato l'ho narrato. Ho fatto un romanzo di quello e quello che ho trovato era anche molto legato al Ticino al cui già sono legata per il mio lavoro lungo con Alfonsina Storni, sono la traduttrice al tedesco e la biografa. Allora, quell'altra parte del Ticino che era Locarnese, dove Hannah Arendt negli anni 70 aveva incominciato a fare delle vacanze e si sente che sì, poco a poco il turismo arriva in Ticino, il turismo già più grande, il turismo dei tedeschi e americani. Allora, questo per me era molto interessante, no? Complementare l'esperienza con la Capriasca e il Luganese e adesso il Locarnese con Tegna. Hannah Arendt ha fatto 7 volte vacanze d'estate a Tegna.
Tra l'altro, il primo capitolo si apre proprio, si intitola L'ultima estate in viaggio per Tegna, il 25 luglio del 1975, e inizia proprio con l'annuncio sul treno: gentili signori, siamo in arrivo a Bellinzona, per Lugano, binario 2.
Sì, cioè, lei era arrivata a Zürich Kloten con l'aereo e ha preso il treno, perché già conosceva quel viaggio, no? Attraverso il Gottardo e dopo, sì. Allora, il primo capitolo apre quel viaggio e l'ultimo lo chiude. Allora, tutti i capitoli impari sono dedicati al Ticino, a questa ultima estate di Hannah Arendt, che è morta il 4 di dicembre 1965. E i capitoli pari sono di un'altra temperatura. Questo è un altro brano che conduce dalla Arendt molto più giovane nell'anno 1941 con l'arrivo a Manhattan fino al capitolo 26, quando muore il suo caro amico Karl Jaspers a Basilea, che era il suo Doktorvater. Allora, questi due brani sono intrecciati. Vedi.
Questa è la struttura dunque che ha dato al romanzo, che è molto interessante. Tra l'altro, parlando proprio di capitoli, allora l'uno, il primo, è interessante anche perché chi poi avrà il libro, potrà insomma leggerlo, vedrà che sopra l'uno c'è un uccello.
Sì, sì, sì. Ah, io vedo adesso che tu hai la edizione italiana, no? Nella edizione italiana, come nel tascabile in tedesco, abbiamo messo questi due uccelli miei perché erano così importanti per spiegare cosa ho fatto e come mi sono sentita scrivendo, no? Questo romanzo è narrato nella terza persona, diciamo, no? Con una vicinanza molto forte. Allora, quando il libro era uscito, quando l'ho presentato, ho detto sempre: come scrittrice mi sono sentita come un uccello sulle spalle di Hannah Arendt, allora vicino alla testa, vicino al cuore, e così ho potuto partecipare dai suoi ricordi, pensieri, allora tutto quello che è così importante nella vita di questa donna, cosa pensa anche del pensare, come ricorda, perché i ricordi erano così importanti, e come per esempio una forma poetica come la poesia permette un'altra forma di ricordo. Poi ho detto anche ai lettori: voi leggendo potete sentirvi come uccelli sulle sue spalle e rimanete pazienti, tutti pazienti, non andate a fare Google, niente, Wikipedia, rimani lì, lei ti dice tutto. Allo suo tempo, nel suo ritmo, ti dice tutto. E se all'inizio, per esempio, senti qualcosa come Curti o Benji e non sai chi è quello, no? Allora rimani lì, te lo dice. Lo importante sarebbe piuttosto che senti il calore umano, per esempio, o forse anche la tensione che ha contro certe figure, no? Questo è molto più importante. Allora segui quello e poco a poco saprai chi è e cosa une le due.
Cosa unisce le due cose?
Cosa unisce le due? Sì.
Certo, certo. Ma a questo poi ci arriveremo tra poco. Ancora un'ultima curiosità, o piuttosto ancora un elemento che vorrei descrivere a chi ci ascolta, è la copertina, perché la copertina del libro anche ritrae Hannah in un momento particolare, in un luogo anche particolare.
Allora, la copertina della edizione italiana corrisponde a quella del Tascabile. Ho scelto quella immagine perché mi piaceva tanto, è così importante vedere una Hannah Arendt, ma non, diciamo, quella iconica, sai, quella iconica fumatrice già un po' maturata, quella così seria che si conosce e che si riconosce. Allora, quando volevano prendere una, ho detto solo questa, per favore. È da Parigi, 1935, e si vede un po' con un'aria un po' boemiana, no? Si può vedere, si può immaginare nei caffè di Parigi, ancora pensando, sperando che stanno in sicurezza a Parigi, lo quale nel 1939 era finita, i tedeschi sono venuti. Allora, Il fatto di vedere il protagonista di questo romanzo in una posizione con un'aria totalmente sconosciuta, poi abbiamo fatto quella colorazione un po' focosa, no?
Sì.
Ma quello era molto importante per me, perché il romanzo non tratta della iconica, perché per me era molto importante anche narrare le scoperte che ho fatto nelle mie investigazioni. Questo sono lati di questa donna così importante, ma lati sconosciuti, lati che non stanno ancora nella luce, diciamo, pubblica. Per esempio, la Hannah Arendt, poeta, che ha scritto 71 poesie, o anche la Hannah Arendt, narratrice di una favola così bella che sta anche nel romanzo. Una favola con animali e una ragazzina.
È un'oca.
E nel romanzo si chiama l'oca, e nell'originale si chiama Die Weisen Tiere, i saggi animali. E allora, sai, almeno noi in Wanda, ma nell'editoriale tedesca hanno detto, quando hanno visto la mia scelta, noi ho detto, per favore, questa. Allora hanno detto, ah no, ma qui non si riconosce. Volevano. E ho detto, ma questo è esattamente il punto, no? Allora hanno messo il nome, Hannah Arendt. Vedi?
E tra l'altro, allora, pensando ad una Hannah Arendt non iconica, raccontata nel romanzo, allora sicuramente, prima lei già accennava ad esempio a Benji, no? Che magari inizialmente non si riconosce, non si sa chi è, in realtà poi lo possiamo dire Walter Benjamin, e sì. Quindi si racconta molto anche dei suoi sodalizi, delle sue amicizie e in sì. particolare anche quelle femminili, e mi viene in mente allora che proprio nell'esergo c'è una citazione di Rahel Varnhagen. Ecco, chi era questa donna? Cos'è stata per Hannah Arendt?
Rahel Varnhagen era l'oggetto, diciamo, il tema di un lavoro grande che Hannah Arendt ha affrontato verso 1928-29, dopo aver fatto il dottorato. Allora, nell'area tedesca c'è una cosa che si chiama Habilitation, mm-hmm. che è ancora un'etapa nella carriera accademica, no? Che aveva affrontato allora, almeno aveva la prospettiva di farlo. Allora, Rahel Varnhagen era l'oggetto, il motivo per fare un lavoro grande che alla fine doveva aspettare tanti anni per essere pubblicato, più di 30 anni in fondo. Era una ebrea da Berlino, nei saloni. Per me questo lavoro, Rahel Varnhagen, Das Leben einer deutschen Jüdin, così si chiama nell'originale, era molto importante per Hannah Arendt, perché ha sviluppato un modo differente di scrivere una biografia. All'inizio, nel prologo, dice: non ho scritto su Rahel Varnhagen. Io volevo raccontare la sua vita come possibilmente avrebbe voluto fare lei. Allora, questo motivo per me era molto importante. Questo era una cosa comune, no?
Sì, sì, sì. E, sì, tra l'altro, insomma, era stata una scrittrice tedesca famosa anche per i suoi salotti letterari, no? Che erano stati i più importanti sì. d'Europa tra la fine del XVIII sì. e l'inizio del XIX secolo. E quindi, appunto, la Arendt ne scrisse una biografia. Ma poi, ecco, parlando appunto del lato non iconico del romanzo, personalmente ho trovato veramente molto belli tutti i passaggi, insomma, che ci raccontano, o dei suoi incontri, dei suoi scambi per lettera, moltissimi scambi con i suoi amici, con i suoi conoscenti, letterati, eccetera, oppure anche semplicemente le scene di vita quotidiana, ad esempio quando è a New York con la madre. Si parla ad esempio anche di torte, ci sono molti momenti, ecco, proprio mm-hmm. di vita quotidiana che colpiscono mm-hmm. molto, che magari, ecco, in questa veste non eravamo abituati a leggerla, Hannah Arendt. Poi soprattutto, ecco, anche pensando a un personaggio in particolare, anche lo scambio che lei ha avuto con questo dottor Cox, quando già ormai lei ha avuto anche un infarto, tra l'altro.
Sì, nel 1974, sì.
A questo punto c'è questo appunto che dice: le persone intelligenti avevano argomenti più degni di cui parlare dei corpi che invecchiano, proprio per sottolineare il fatto che Anna, nonostante insomma avesse avuto un infarto, lei però voleva pensare ad altro e non curarsi troppo, ecco, di questa cosa della sua salute, no? Aveva altro per la testa.
Sono personaggi inventati alle volte, come per esempio Dr. Cox, sono personaggi esistenti, quelli riconosci dal suo nome, sono persone anche semifizionali. Inventati sono anche i giovanetti cinesi. Era un gran piacere, no? Di portare tutto quello in vita, quello che era vero, che era realtà, e anche quello che avrebbe potuto essere reale.
Però è vero che il romanzo si può leggere forse anche su più livelli, no? Quindi uno per esempio sono le sue conoscenze, le sue amicizie, uno però è anche il suo pensiero politico, no? Sono anche le sue riflessioni, quello che insomma alla fine la sua esperienza naturalmente della Seconda Guerra Mondiale, il fatto che lei ha dovuto lasciare la Germania, quindi la questione ebraica, tutto questo che l'accompagna costantemente ed è come, ma più che un leitmotiv direi proprio come un rumore di fondo di tutto romanzo, perché è quello che poi alla fine alimenta sempre i suoi pensieri in qualche modo.
Sì, senz'altro. E quello che non abbiamo detto ancora è il processo contro Eichmann.
Certo, no? Certo. Sì, che lei segue allora, come giornalista, giusto? Lei lo segue come giornalista.
Sì, e dopo di molto tempo finalmente scrive quello che doveva scrivere, serie di reportaggi che dopo, immediatamente dopo, è anche diventato un libro, Eichmann in Jerusalem. Allora, di questo processo e soprattutto le sue osservazioni in questo libro e poi la recensione di quel libro che ha commosso molto, e c'era una Eichmann controversa dopo, molta aggressione verso di lei. Allora tutto questo movimento che in fondo ha durato tanti anni, quasi fino alla fine della sua vita, mi ha spinto anche a scrivere e ad indagarlo con lei in un romanzo, chiedendola cosa ha fatto tutto quell'odio con te. Allora per me l'empatia, diciamo come anche come un motivo letterario, era molto importante perché era esattamente lei, era lei che ha scoperto, che alla fine ha detto, questo Eichmann, una persona, sì, stupida, perché non pensa a nessun pensiero, che vuol dire non si fa la fatica di immaginarsi l'essere umano che sta in fronte, l'essere umano cuyo destino firma con una firma.
È quel male che Eichmann incarna con quella parola, no? che l'Arendt poi conia, che è banale. E dunque in italiano infatti era uscito proprio il libro con questo titolo, La banalità del male, Eichmann a Gerusalemme.
Quello che mi piace molto, che mi impressiona molto in questo libro di Hannah Arendt su Eichmann, è esattamente il ritratto di Eichmann. Ci sono passaggi sulla sua vita, sulla sua biografia, sulle sue speranze nella SS, sul suo modo di pensarci, una carriera che non aveva mai avuto. E questo conduce un portrait di una persona spersonata per l'amministrazione tedesca, nazista, ma molto interessante. Quello per me è anche il nucleo di tutto il libro. Per me il ritratto di Eichmann è il centro, il nucleo del libro sul processo.
Quel che sembriamo è appena uscito in libreria, è il romanzo di Hildegard Keller, che è stata nostra ospite quest'oggi e che ringraziamo per essere stata con noi ad Alice. Grazie Hildegard Keller e a risentirci presto.
Grazie a voi e grazie a Natasha per questo incontro.
Streams are swollen, keep them doggies rolling, roared through rain. wishing my girl was by my side. All the things I'm missing, good fiddles, love and kissing, are waiting at the end of my ride. Move 'em on, hit 'em up, hit 'em up, move 'em on, hit 'em up, raw high. Cut 'em out, ride 'em in, let 'em out, cut 'em out, ride 'em in, raw. Moving, 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 though they're disapproving, keep them doggies moving right. Don't try to understand them, just rope them, throw them random. Soon we'll be living high and wide. My heart's calculating, my true love will be waiting, be waiting at the end of my ride. Move 'em on, hit 'em up, move 'em on, hit 'em up, rawhide. Cut 'em out, ride 'em in, let 'em out, cut 'em out, ride 'em in, rawhide.